Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Senni.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora siamo alla puntata numero 35 di Full Gas, puntata numero 35, benvenuti, bentrovati a tutti, io sono Fabrizio Monaco, qui come sempre accanto a me c'è
Paolo Senni, ciao a tutti.
E allora bentrovati nuovamente, siamo in un'altra settimana di fuoco per il motorsport, veniamo da tante gare che ci sono state, altre che se ne vedremo durante il weekend. E abbiamo visto nello scorso weekend la 8 ore di Portimao, valida per il WEC, dove in realtà è successo un po' di tutto, nonostante sia una endurance, quindi una gara di durata, ma sembra che i piloti si divertano a comportarsi come se fosse una gara sprint.
Da
piloti, sì. E questo non fa che aumentare poi in realtà lo spettacolo, che è quello che vogliamo, la battaglia in pista, sì. È quella che vogliamo vedere. Allora, prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è distribuito su iTunes, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Spreaker, un po' dappertutto. E questa settimana rinnoviamo anche l'esperimento della live su diversi canali, quindi Facebook, Twitch, Twitter, un po' dappertutto. Quindi non avete scuse. E se vi piace il motorsport, avete soltanto, come dire, l'onere di seguirci. Allora, oggi parleremo ovviamente del Gran Premio di Formula 1 di Francia, in quel di Le Castellet, che ci sarà questo fine settimana. E analizzeremo un po' quali sono i temi caldi. In questo ci aiuterà Carolina Tedeschi, che come al solito sarà con noi nella seconda parte di trasmissione, con le ultime notizie in ambito Formula 1, i rumors e tutto quello che c'è da aspettarsi per quello riguarda il prossimo Gran Premio. E nel finale di podcast invece, Paolo, oggi
parliamo, diciamo, questa settimana si ricorda purtroppo la scomparsa di un altro dei grandi, è James Hunt. James Hunt, che nonostante abbia vinto un solo titolo mondiale, rimane comunque uno dei personaggi iconici della Formula 1 degli anni 70.
Solo un mondiale, che mondiale!
E che mondiale! Che mondiale!
Reso famoso ai più giovani dal film Rush,
sì,
ma noi ce lo ricordiamo anche per averlo, no,
per averlo vissuto.
Io ero un po' piccolo, i primi ricordi della Formula 1 che ho sono dell'anno successivo, sì. del 77. Però insomma,
io dai miei 10 anni erano i primi che vedevo, per cui sì. Me lo ricordo bene.
Sì. No, beh, certo, comunque è stato penso uno dei mondiali più appassionanti, drammatici che la Formula 1 possa aver desiderato, in qualche modo anche, no, magari qualche episodio in meno dal punto di vista degli incidenti.
Veramente rimasto negli annali.
Ma come dice l'inizio del film, la voce fuori campo, lì cascavano come mosche, ragazzi.
Sì. Non si sapeva, si sapeva quando si iniziava, ma non si sapeva se si sarebbe finito.
No, ma io mi ricordo, probabilmente fu Stirling Moss che disse che lui non era mai sicuro di tornare a casa.
Sì, è vero, è vero.
Quando c'era una gara, e sì, effettivamente il periodo era abbastanza crudo, ma e da lì poi, no, sono nate tutta una serie di considerazioni. Mi ricordo Enzo Ferrari che diceva sempre, no, sì. il pilota ogni figlio
perde un secondo al giro,
ma perché lì c'era motivo, lì i piloti rischiano veramente di lasciarci le penne. Adesso un po' meno, quindi magari se fosse vivo oggi Enzo Ferrari non la penserebbe allo stesso modo,
assolutamente.
è un bene da un,
fortunatamente sì,
è un bene sì. Ma qui si apre, no, il dibattito, nel senso che adesso, cioè, abbiamo la generazione del simulatore,
sì,
e,
sì,
e sì. I piloti sono abbastanza sicuri che quando andranno in pista non si faranno male, almeno non ci rimetteranno la vita,
sentono meno il senso del pericolo.
Ma ti faccio una domanda così a bruciapelo: ma l'episodio del botto di Grosjean l'anno scorso ha un po' ridimensionato questa mentalità, secondo te, o è sempre così?
In parte forse ha fatto rivedere ad alcuni le modalità d'approccio alla pista,
sì.
Diciamo c'è un pochino più forse di tendenza alla prudenza,
sì,
però comunque il pilota rimane il pilota, quindi si fa presto a dimenticare quello che si è visto e si ritorna ad essere quello che si era.
Si cancella tutto subito e si torna in pista come se niente fosse.
In modalità gara e via.
Sì. Beh, il pilota è questo.
È questo. Tra l'altro.
Io nel mio piccolo ti posso assicurare che quando sei in pista l'ultima cosa a cui pensi, anzi non ci pensi proprio,
è
a farti male. Alla possibilità di poterti far male, ma proprio non la prendi proprio come un'eventualità.
No. Entri e vai.
Sei impegnato a pensare altro, per cui sì, quello è il motore principale che poi spinge tutto. Allora, io prima di dare la parola a Carolina, però vorrei affrontare alcuni argomenti caldi che sono emersi in questi ultimi giorni / ore,
sì.
Nel senso che sicuramente ricorderete l'episodio dell'esplosione della gomma posteriore sinistra. No, era posteriore destra.
Uno posteriore destra, uno posteriore sinistra.
Rispettivamente di Verstappen e di Stroll.
Sì.
Ovviamente grandissima polemica intorno a questo episodio. Pirelli aveva parlato subito di possibilità abbastanza concreta che dei detriti avessero danneggiato le gomme. C'è stata un'indagine svolta da Pirelli stessa e è uscito un comunicato stampa che secondo la mia personalissima opinione è un po' curioso. Perché? Cosa dice questo comunicato stampa? Allora, il comunicato stampa di Pirelli inizia dicendo: abbiamo chiaramente identificato le cause del cedimento.
Punto.
Sì, esatto. E uno legge, inizia, no, cioè, legge.
Beh, allora, vedi.
Bene, perfetto. Allora, leggiamo.
Sappiamo cosa è stato.
Leggiamolo perché sarà sicuramente interessante. La faccio breve. Il comunicato dice che i team hanno rispettato perfettamente tutti i parametri, quindi la pressione minima richiesta, i parametri di utilizzo della gomma, non sono stati riscontrati difetti nella gomma, ok? Quindi le gomme erano a posto.
Perfette.
E come causa del cedimento è stato identificato, Pirelli lo definisce, una circostanza dovuta alle condizioni di gara. Ok?
E qui silenzio.
E questo è quello che dice il comunicato stampa. Quindi,
silenzio.
Grosse premesse, abbiamo chiaramente identificato
il
problema, poi vai a leggere, ma
è stata la gara.
Ma il problema dov'è?
E allora? Verrebbe da chiedersi, e allora?
Allora, e io me lo sono chiesto il perché, cioè, mi sono chiesto, ok, bene, ma ho anche girato pagina, magari mi sono perso qualcosa, no? No, era finito lì il comunicato, va bene, approfondendo un po', ho scoperto delle cose interessanti, che descrivono un altro di quelli che potremmo chiamare aree grigie del
regolamento.
Del regolamento, perché prima del Gran Premio dell'Azerbaigian, Pirelli ha dato delle disposizioni di aumentare la pressione minima delle gomme.
Mm-hmm.
Perché questo? Perché essendo le gomme molto sollecitate su quel lunghissimo rettilineo, 2,2 km,
mm-hmm,
in caso di pressione troppo bassa delle gomme, la spalla viene sollecitata troppo, per troppo tempo, per troppi giri, e c'è rischio di cedimento. Quindi Pirelli ha aumentato la pressione minima delle gomme. Bene, direte, ma allora che cosa è successo? È successo questo, che il metodo con cui la pressione viene rilevata dalla FIA nei team è, lasciatemi dire, discutibile. Ora, come viene presa la pressione delle gomme di Formula 1, quindi valida, no, per misurare se la pressione è regolamentare o no? Viene presa mentre le gomme sono nelle termocoperte.
E quindi calde.
Le termocoperte sono a 90
sì,
e passa
90 gradi.
e quindi calde, e come ben sappiamo a gomma calda la pressione aumenta.
Certo.
Poi che succede? I team tolgono le termocoperte alle gomme e la pressione, la temperatura cala, quindi la pressione cala, e questo è una sorta di trucchetto che viene utilizzato dai team per
lavorare con pressioni più basse,
ma di fatto regolari, non fanno niente di illegale. Ok.
Sì.
E allora lì mi si è accesa una lampadina. Ho detto: adesso ho capito perché. Volevano, non dico mascherare una colpa intrinseca, ma sì, volevano probabilmente salvare, no?
Salvare capre e cavoli.
Esatto, perché come... a quel punto i team sono a posto, hanno fatto, sì, tutto quello che dovevano fare.
Sì.
Le gomme non erano difettate, ma questa area grigia nel regolamento ha permesso ai team di fare un po' quello che volevano.
E quindi, come sempre, la federazione ha dato possibilità a tutti di fare quello che vogliono.
Esatto. Sì,
nonostante regolamenti dettagliatissimi, virgolettatissimi.
Ma non è tutto. Siccome la FIA agisce su quello che potremmo chiamare un metodo autopsia, no? Cioè,
sì,
cioè ho il morto, capisco perché è morto, mi prodigo per fare in modo che questo non succeda.
Certo.
E da questo Gran Premio in poi faranno in modo che non succederà più. Come? La FIA adesso controllerà prima di tutto le pressioni a caldo dei pneumatici. Le pressioni post sessione, ok? Non solo, ma monitorerà che le termocoperte non vengano tolte troppo presto. Ce ne siamo accorti adesso? Non solo, ma andrà a verificare che non ci siano violazioni eccessive sul margine di tolleranza sulla pressione delle gomme. Ok? Non è tutto. Si è scoperto che i team cosa fanno? Per sfruttare meglio questo trucchetto, lasciavano le gomme coperte nelle termocoperte per tutta la notte per aumentare il calore, quindi aumentare la pressione e quindi aumentare quel margine per poi togliere le termocoperte, far calare la temperatura e di conseguenza la pressione. Quindi questo non sarà più consentito.
Perfetto.
In ultimo andranno a monitorare il gas utilizzato per gonfiare le gomme. Ma la domanda è: ma perché non lo facevano già prima?
Il problema è sempre lo stesso, cioè così come si sono limitate le pistole per il cambio gomme,
sì,
andrebbero limitate anche tutto ciò che ha a che fare con le gomme, quindi incaricare la Pirelli di dare ai team tutte le apparecchiature e le attrezzature necessarie per poter gestire le gomme di un Gran Premio senza che ci siano variazioni di nessun tipo. Togliere le termocoperte così come era stato detto e finirla lì, cioè,
sì,
è l'unico modo, perché è chiaro che in ogni cosa una Formula 1 può guadagnare e quindi è chiaro che in ogni cosa una squadra tenti di far guadagnare la propria vettura.
Sì, no, ma questo, voglio dire, si parla sempre di aumentare, no, il livello di sicurezza, il livello, ma secondo me questo dovrebbe essere qualcosa che andava, cioè è una cosa elementare, andava fatta prima, ma
sì,
perché?
Sì. Cioè ci si accorge oggi di problemi che ci sono probabilmente sempre stati.
Purtroppo non siamo riusciti a intervistare Mario Isola, ci sarebbe piaciuto ascoltarlo, ma non è stato possibile questo, perché probabilmente avrebbe potuto rispondere non tanto sul contenuto del comunicato stampa, che quello è, quello rimane, ma più che altro perché queste cose che sono state introdotte, questi controlli che vengono introdotti adesso, non fossero già presenti prima. Perché a un occhio come dire comune come può essere il mio, sono cose abbastanza elementari queste.
Sì,
no?
Effettivamente probabilmente è una branca del regolamento che è stata sempre un pochino trascurata. Perché a questo punto viene da pensare anche quello.
Io
certo,
immagino di sì.
L'evoluzione tecnologica porta a una serie di sfaccettature che sono praticamente impossibili da prevedere.
Però, entro certi termini. Esatto, il prevedibile, cioè l'elementare, quantomeno facciamolo, no?
Esatto.
Non so, io non so se la sto facendo troppo semplicistica la cosa, però il fatto di andare a controllare il gas utilizzato per gonfiare le gomme, a me sembra
sì,
questa una cosa
il veramente... momento in cui viene controllata la pressione.
Esatto, esatto, ma
sono due cose che sono praticamente elementari,
sono veramente basilari, per cui comunque questa è la situazione, questa rimane. E quindi sì, le gomme sono esplose, ma non è colpa di nessuno fondamentalmente.
E quindi tutto a posto, come sempre.
Sì, che poi questo episodio rischia di compromettere un mondiale. Sì, ora certo. Lascia stare che poi certo. Hamilton è andato lungo alla prima curva alla ripartenza, quindi certo. È finito 0-0 lo scorso weekend.
Però avrebbe potuto influenzare pesantemente.
Però avrebbe potuto veramente influenzare tanto. E non sono gli ambiti in cui vogliamo che si giochi un mondiale.
No, decisamente no.
Detto questo, altre notizie. Abbiamo visto il rinnovo di Ocon, che ha rinnovato per altri 3 anni. Ocon che sta dando prestazioni, diciamo, si sta concretizzando un pochino di più in pista.
Sì, sì, sì.
E per quanto a me questo ragazzo non riesce ad entusiasmare fino in fondo,
non è un campione in senso assoluto, sì. È un ottimo pilota, ma rimane comunque ancora da mostrare tutto quello che può fare.
Sì, però arriva a un certo punto che non sei più una promessa,
sì, quello è vero.
Sei una mancata promessa.
Quello è vero.
Per cui se hai il piedino pesante è arrivato il momento
di farlo vedere.
Deve
uscire, sicuramente deve uscire. Sarà forse l'occasione per Ocon, perché visto il piano di ristrutturazione generale di Renault, quindi Alpine,
sì.
Probabilmente gli verrà data anche possibilità tecnica di poter far vedere quello che può fare.
Sì, certo.
Certo. Fissarsi con un pilota per 4 anni è una cosa che ha già fatto Ferrari, è una cosa che già hanno fatto in altri. Però insomma è condizionante, cioè se sei sicuro di avere il fuori classe, bene, se no... può essere un po' impegnativo.
Fermo restando che poi il compagno di squadra di Ocon è Alonso.
Sì, è Alonso.
Che non è certo uno tenero nei confronti dei compagni di team.
Esatto, esatto. Che tra l'altro ha rinnovato fino al 2023.
Esatto.
Quindi comunque è un riscontro che Ocon si ritroverà comunque.
Sì. Fernando Alonso non è mai stato, allora da quello che si dice, poi abbiamo sentito anche l'ingegnere Mazzola che ci ha detto il contrario, sì. Ma si dice che Alonso non sia mai stato un uomo che faccia spogliatoio,
non
no?
È un uomo squadra,
mentre in realtà l'ingegnere Mazzola ci diceva un po' il contrario,
sì,
l'ultima
sì,
volta,
sì,
per cui anche qua vai a capire dove sta la verità. La Formula 1 è veramente lo sport che dà meno visibilità all'esterno di quelli che sono le situazioni reali, però insomma io se fossi in Ocon e ho Alonso come compagno di squadra, punterei sicuramente a provare a batterlo,
sì.
Ma contemporaneamente farei da spugna per assorbire...
Imparando tutto. Tutto l'imparabile.
Certo, certo, non c'è altra alternativa. E altra notizia fresca è il trasferimento di Luca Furbatto da Alfa Romeo in Aston Martin, quindi un altro cervello italiano
che si muove verso lì di stranieri.
Esattamente, ma voglio dire, perché non Ferrari non si pone, no, un problema da questo punto di vista? Probabilmente c'è un problema,
sì.
No? Ricordiamoci Aldo Costa, che poi è andato in Mercedes, è stato uno degli artefici principali del dominio Mercedes,
del decennio Mercedes.
Perché non ci facciamo una domanda? Ma Ferrari continua a essere un ambiente troppo influenzato dalla politica, no? Probabilmente bisognerebbe tornare ai vecchi tempi, sto pensando a quali tempi in realtà, perché poi il problema di politica c'è sempre stato.
No, c'è sempre stato, però c'era una valutazione forse diversa delle capacità. Adesso non voglio arrivare all'Enzo Ferrari che nominò Mauro Forghieri a 26 anni,
sì.
Ingegnere capo,
sì.
Del settore sportivo della Ferrari, però quantomeno riuscire a tirar fuori qualcuno o qualcosa in maniera più determinante. È un tentativo che è stato fatto forse anche con Binotto, però posizionandolo in un ruolo che, ripeto, a mio modestissimo parere, è inadeguato a quel tipo di tecnico. Non è un direttore sportivo, ma è un direttore tecnico, specificamente tecnico.
Certo. E mi rifaccio alle parole di Zappelloni la scorsa settimana, che la Formula 1 non è più un one man show.
Esatto.
Per cui a maggior ragione servono elementi in grado di aggiungere valore al team. Per cui da quel punto di vista probabilmente, non so, magari Ferrari al completo, nel senso che hanno tutti gli uomini al posto giusto, al momento giusto, però viste le esperienze precedenti, magari un occhio in più lo darei.
Sì, uno spirito, almeno uno spirito di cambiamento, diciamo, un pochino più veloce, un pochino più smart.
Non c'è solo la Formula 1 questo weekend, ci sarà la prima gara del campionato ETCR. Cos'è l'ETCR? Sostanzialmente è il TCR ma elettrico.
Esatto.
Quindi con macchine tipo la Giulietta, l'Alfa Romeo, la Cupra.
La vecchia declinazione delle macchine turismo.
Esatto.
Euroturismo riportato al fenomeno elettrico.
Esattamente. E la gara si corre a Vallelunga e noi ci saremo per raccontarvela. E, insomma, su un circuito ci saranno, ho visto il programma, sia una gara sia una forma di time attack molto interessante, con piloti molto molto interessanti di alto livello. Ci sarà Luca Filippi, ci sarà Jordi Gené, fratello di Marc. Per cui sarà molto molto interessante poi seguirla, e noi ve la racconteremo su fullgas.cloud, e poi magari faremo anche un piccolo riassunto nella prossima puntata del podcast. Detto questo, io comincerei ad andare a dare la parola a Carolina per sentire cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo Gran Premio di Francia di Formula 1, che è imminente, sta per iniziare. Quindi parola a Carolina e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nel nostro appuntamento dedicato alle news della Formula 1. Questo weekend ci troviamo al Gran Premio di Francia, alle Castellet, il Paul Ricard. Io direi, prima di andare ad analizzare il tracciato e poi spostarci verso le ultime news che riguardano appunto il mercato piloti super infuocato. Il tracciato del Paul Ricard divide un po' le acque come al solito, perché non è, diciamo, forse la tappa più aspettata di tutta la stagione. Questo perché in sé per sé il tracciato è salvabile, è buono. Lo vediamo nel primo settore, è un settore molto veloce, offre delle buone opportunità di sorpasso. Se ci spostiamo poi nel secondo settore con il super rettilineo, quindi lì le power unit contano e anche tanto. E nel terzo settore invece arriviamo nella parte un po' più guidata, quindi il carico lì fa la differenza. E soprattutto con il Paul Ricard poi iniziamo ad andare ufficialmente davvero verso l'Europa e verso quei tracciati un po' più tra virgolette tradizionali, perché poi avremo Austria per due Gran Premi dietro fila. La cosa un po' limite, diciamo, del Paul Ricard sicuramente possono essere le vie di fuga, caratterizzate da queste strisce tra virgolette blu e rosse, misto tungsteno, misto asfalto, che vanno a togliere grip alle macchine e a rallentarle. È normale però che se ho queste vie di fuga, il pilota sa che al massimo, nel peggiore delle ipotesi, perde un po' di grip, però la macchina rimane intatta. Se ci fosse invece la ghiaia, erba, come vediamo negli altri tracciati, sicuramente l'errore costa al pilota, perché puoi danneggiare assolutamente il fondo della monoposto, poi ovviamente in base alle tue velocità, eccetera, eccetera. Quindi non solo a livello visivo non è molto appagante queste strisce tutte colorate, però tolgono un po' forse quel brivido. Ghiaia che non viene messa, perché poi il Paul Ricard è stato utilizzato per tanti anni per i test, però sta di fatto che forse bisognava aggiungere qualcosina per modificare le carte in tavola. Hanno cercato di modificarle, e poi lo tasteremo davvero durante questo weekend, perché nel corso del 2020-2021, date probabilmente tutte le polemiche su questo tracciato, hanno modificato il 70% quasi del layout senza stravolgerlo però. Quindi questo cosa vuol dire? Che hanno ridisegnato minimamente tutte le curve tranne la curva 10. Lo capiremo sicuramente. Ripeto, è un gran premio che non tutti aspettano con grande ansia, però in Formula 1 mai dire mai, quindi aspettiamo davvero le bagarre, anche perché arriviamo con delle premesse molto accese come al solito in una stagione 2021 all'interno della quale la bagarre, non solo campionato piloti ma anche campionato costruttori tra Mercedes e Red Bull, è molto 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 accesa. Tra l'altro qui proprio al Gran Premio di Francia la FIA introdurrà dei test molto più specifici, molto più rigidi per quanto riguarda le ali posteriori, che hanno tanto fatto discutere in queste ultime settimane, e quindi ovviamente i team dovranno cercare di andare a lavorare sotto altri ambiti. Una cosa molto importante anche da dire, che dicevamo prima, è che entriamo nel mondo dell'Europa, quindi avremo ora il Paul Ricciardo, poi l'Austria e poi di nuovo l'Austria, però con il Gran Premio di Stiria. Ed è molto interessante perché salutiamo quasi definitivamente i circuiti cittadini. E bisognerà vedere ovviamente la bagarre qui tra Ferrari e McLaren, come si svolgerà in tutta la stagione. Diciamo che è una Ferrari che forse in certi tracciati potrà stare dietro Lando Norris, ma potrà stare davanti in teoria. Poi vediamo ovviamente se la curva di apprendimento continua un po' ballerina o se invece prenderà una curva un po' più in positivo per quanto riguarda Daniel Ricciardo. Quindi anche lì la bagarre è palesemente aperta. Arriviamo anche in Francia con delle belle notizie soprattutto per quanto riguarda Esteban Ocon, pilota francese. Esteban che arriva in Francia proprio nel Gran Premio di casa con la notizia che il suo contratto è stato rinnovato fino al 2024 con Alpine. Quando noi parliamo di mercato piloti bisogna iniziare a muovere le pedine. Allora, noi sappiamo che per questa stagione 2021 ci sono già dei sedili blindati da tempo, altri sedili invece devono essere riconfermati. Per ora hanno riconfermato Lando Norris, ma ce lo aspettavamo in McLaren, neanche da dire, e ora arriviamo a Esteban Ocon. Appunto, con il, diciamo, le manette, tra virgolette, messe ad Ocon, giustamente uno però si fa delle domande. Esteban Ocon sta facendo un'ottima stagione, quindi a parer mio si meritava assolutamente il rinnovo. Però se andiamo a vedere nell'Academy Renault, c'è pullula di talenti, questo è un bene per loro, ma dove li piazziamo questi talenti? Abbiamo Piastri, abbiamo Ludgard, abbiamo Zhou. Le Academy nascono per dare la possibilità a questi talenti di arrivare in Formula 1 e di sponsorizzare il loro cammino nelle formule minori per poi approdare alla formula massima. A questo punto mi viene da dire che col fatto che poi in Alpine ci sono due posti e di fatto anche la Renault non ha... non vende i suoi motori ad altri team al momento, quindi non ha questi agganci particolari, questi piloti o esordiscono in Alpine, ma al momento è blindata fino a un buon 2024, perché poi abbiamo anche dall'altra parte Fernando Alonso, quindi insomma sedili abbastanza blindati, o devono essere tra virgolette venduti ad altri team. Quindi allora, se guardiamo un attimino il futuro di questi tre piloti che sono molto forti in realtà, vabbè, Zhou in Formula 2 da un po', però Oscar Piastri ha esordito quest'anno, sta facendo molto bene. Ludgard sta ricevendo parecchie proposte nell'eventualità. Su Piastri loro pensano, nel caso in cui non dovesse vincere, di tenerlo un altro anno in Formula 2, di finanziarlo e magari fargli fare il pilota di riserva, ok? E Zhou potrebbe puntare al posto di Kimi Raikkonen in Alfa Romeo. Ora, perché no? Diciamo però sì che sono c'è più offerta che domanda, lo sappiamo, in Formula 1 i sedili sono davvero pochi e loro devono cercare di gestire i loro piloti e trovargli delle posizioni, dei piazzamenti. È normale che almeno uno di loro deve arrivare in Formula 1, perché altrimenti l'Academy non ha davvero questo grande senso, diciamo così. Per quanto riguarda l'Alfa Romeo, ancora nulla, nessuna notizia. Noi sappiamo che il sedile di Antonio Giovinazzi è collegato alla Ferrari Driver Academy, quindi alla Ferrari. Il sedile invece di Kimi Raikkonen è legato alla Sauber. Ora, io mi aspetto un rinnovo onestamente da parte di Giovinazzi, perché sta facendo bene, quindi non gli si può davvero dire nulla. Per quanto riguarda Kimi, sta facendo diciamo un po' più presenza, non so se vuole continuare a correre perché comunque prende soldi, la sua passione, si diverte eccetera eccetera, o se ha capito che è un po' arrivato alla fine della sua carriera, non lo so, lo scopriremo. Bisogna anche qui capire anche i sedili in base alla Ferrari Driver Academy, tolto Antonio Giovinazzi, Schwarzman e tutti i pilotini che corrono sotto la Ferrari, anche qui bisogna capire e anche vedere come andrà il campionato di Formula 2. Ma le voci che fanno tremare, diciamo, la davanti. Il mercato piloti sono voci che noi conoscevamo già, ok, ma diventano sempre più concrete. E sto parlando di Mercedes. Russell, Bottas, questa bagarre infinita. Ha un buon 90% Russell, mi sa proprio che prenderà il sedile di Valtteri. Non credo che vada a prendere il sedile in corso d'opera durante questa stagione, perché non avrebbe senso. Soprattutto quest'anno la Mercedes serve una lineup consolidata, provata, matura, che si conoscono bene a vicenda e ben salda. E questa comunque, nel bene o nel male, a prescindere da questo momento un po' di buio di Valtteri, è sempre stata così. Lineup Hamilton e Valtteri Bottas, molto affidabili entrambi di solito, quindi... È giusto secondo me che continuano così, non è certo, ma mi aspetto da un Toto Wolff un atteggiamento, ecco, non uguale a quello che fanno i Red Bull, che in corso d'opera cambiano e smistono le carte in tavola. E un Valtteri che forse probabilmente andrà a correre nel rally, poi adesso non si sa, perché poi la notizia di fatto non è ancora uscita. Forse daranno la notizia, dicono, al Gran Premio di Silverstone, per fare un'accoppiata, una notizia di un'accoppiata full inglese, perché ricordiamo che entrambi sono i piloti inglesi, sia George Russell che Lewis Hamilton. Ma lo sapevamo già, ce lo potevamo immaginare, anche perché Russell, tenuto i Williams per così tanto tempo, non ha neanche un senso. Cioè la Williams aveva un senso se poteva essere una possibilità per Russell di crescere, farsi le ossa, fare chilometri. Ora starci per 4 anni non ha davvero più senso quasi, quindi è giusto che prenda il volo, ed è giusto che lo faccia Mercedes stessa, che è l'unica scuderia là davanti che non ha un pilotino giovane nella sua lineup, quindi è giusto anche questo cambio un po' generazionale. Tra l'altro i Williams nell'eventualità non so che ci potrebbe andare, forse Nissan, tra l'altro, che correrà nelle prove libere 1 in Francia al posto di Russell. Di solito abbiamo Tiktum, Nissan, sono loro che prendono spesso posto nelle prove libere per quanto riguarda la Williams, però ripeto, questa cosa ancora non la sappiamo. Quindi con tutte queste premesse, con tutti questi spostamenti nel mercato piloti, io vi auguro soprattutto un buon Gran Premio di Francia. Noi ci vediamo settimana prossima per parlare della Francia, ma è per essere subito pronti al Gran Premio dell'Austria Red Bull Ring. Quindi io vi auguro un buon weekend e buon Gran Premio. Ciao!
Eh sì, perché siamo di fronte a 3 Gran Premi consecutivi,
sì,
questo della Francia, e 2 consecutivi in Austria,
sì,
con 2 denominazioni differenti a causa dei cambiamenti del calendario, che sembrano tra l'altro non essere ancora finiti.
Potrebbero ancora cambiare qualcosa.
C'è ancora una possibilità che di rivedere il Mugello anche quest'anno.
Sì, sì.
Si era riaperta, ancora non è del tutto scartata.
No.
Io faccio il tifo anche perché fare il tratto che va Casanova, Savelli e le due arrabbiate in pieno, perché le Formula 1 le fanno in pieno, ci vuole coraggio, ma sicuro che ci vuole coraggio anche a farle in pieno, sai, devi tenere giù l'acceleratore, ma
tutto
insomma
giù.
Sembra facile, ma non lo è per niente. Non abbiamo parlato prima dell'annoso problema delle ali mobili, le ali flessibili, che da questo Gran Premio verranno monitorate più da vicino, per quanto per questo Gran Premio non hanno tutta questa importanza.
Ancora potrebbero non averla, però ancora vediamo.
Ma diciamo che su quel rettilineo di 2,2 km che è a Baku, sicuramente avere un'ala flessibile è un bel vantaggio. Al Paul Ricard un po' meno. E io, ragazzi, non riesco a digerirlo il Paul Ricard come circuito, proprio non. E riprendo le parole di Sergio Campana di qualche settimana fa, che diceva: c'è più grip fuori pista che in pista. Sì, è vero, se vai fuori pista rischi di rovinare le gomme arrivando alla tela, anche perché poi è molto abrasivo fuori pista quel tracciato. Però ragazzi, io sono o sto diventando vecchio.
Sì, non è una bellezza effettivamente.
Però a me piace dove dopo il cordolo c'è la ghiaia.
C'è la ghiaia.
Se tu il sorpasso lo fai con 2 ruote nella ghiaia, io vengo a stringerti la mano.
Sì,
perché sei 2 volte bravo.
Non ti penalizzo, perché comunque.
Esatto.
Sei stato veramente capace.
Esatto, ma tra l'altro quel circuito, il Paul Ricard, è nato, o meglio, è stato ristrutturato, ristrutturato per fare i test.
Sì.
E allora manteniamolo con i test.
Sì,
mi sembra una buona idea questa. Tra l'altro ha tutto il senso del mondo mantenerlo con i test, perché è ovvio che se durante un test la macchina va sulla ghiaia, dopo ci vuole più tempo per pulirla, per qui invece va fuori pista, cambi le gomme e rientri in pista.
E
manteniamolo per i test.
Sì.
La Francia forse è l'unico... ha altri circuiti, no? Magny-Cours, per esempio.
Sì. Magny-Cours, Le Castellet, cioè ne sono diversi.
Cioè,
Digione.
Sì, ma volendo...
volendo proprio esagerare.
No, ma secondo me Magny-Cours rimane un bel circuito.
Magny-Cours rimane il più papabile, diciamo, per la Formula 1.
Ma assolutamente. Non capisco... Cioè, lo capisco in realtà, perché poi magari si vuole rendere il campionato così eterogeneo, si vuole dare qualsiasi forma di pista, però io penso sempre dal punto di vista del pilota, che quando deve tirare la staccata al limite per cercare il sorpasso, se c'è la via di fuga che è un parcheggio, lo fa, chi se ne frega, come va. E se c'è la ghiaia, ci pensa due volte, forse pure tre. Però va bene, queste sono opinioni che esprimiamo in piena libertà e ovviamente non corrispondono al volere poi della FIA, perché
sempre
poi...
coerenti, devo dire.
Comunque io poi mi domando, cioè, immagino che siano anche le stesse questioni che si fa la gente che guarda i gran premi, perché
sì, sicuramente
viene in mente un po' a tutti, o meglio a tutti quelli che hanno un po' di passione per il motorsport e vogliono vedere la bagarre in pista,
ma non solo agli spettatori, se ricordiamo anche i piloti che abbiamo intervistato, effettivamente tutti quanti, chi più chi meno, sono abbastanza d'accordo sul fatto che la ghiaia sia un elemento determinante nello spettacolo.
Certo, ma è evidente che sia così. Ora io mi come dire, basterebbe riguardare i Gran Premi di qualche anno fa, dove sui circuiti old style era sempre così, riguardare le battaglie che c'erano in pista anche con altre macchine che avevano molto meno carico, molti meno, come dire, molto meno comodi da guidare,
molto più difficili,
per cui io no, penso sempre che per fare un passo avanti bisogna farne qualcuno indietro. E rimango di questa opinione.
E ultimamente non se ne fanno molti.
Ultimamente non se ne fanno né avanti né indietro.
Né avanti né indietro.
Va bene, allora direi che è arrivato il momento di andare ad ascoltarci La vita di James Hunt. E ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi. Nel rappresentare la Formula 1 degli anni 70, molti di noi ricorrono al ricordo di Niki Lauda, pilota iconico nella classe regina dell'automobilismo sportivo, che ha dato una forte impronta all'immagine del pilota eroe, serio e determinato, vincitore a tutti i costi delle gare a cui partecipa. Ma molto spesso viene dimenticata un'altra faccia di quell'immagine, quella dell'antagonista, che si oppone come un approccio diametralmente opposto alla figura del pilota monastico, che dedica ogni attimo della sua esistenza alla preparazione di un GP. La figura di cui stiamo parlando negli anni 70 è quella di James Hunt, pilota capace ma ribelle agli stereotipi, veloce ma anticonformista per eccellenza, lontano anni luce dalla concezione di gara del pilota austriaco, ma ugualmente determinato a conseguire la vittoria nelle sue gare. James Simon Wallis Hunt nasce a Belmont, nel borgo londinese di Sutton, secondo figlio di Susan Noel Wentworth Davis e Wallis Glyn Gunthorpe Hunt, il 29 agosto del 1947. Wallis e Sue Hunt erano cresciuti in rigidi ambienti vittoriani e dopo il loro matrimonio e la nascita dei figli avevano trasferito la loro cultura d'origine nell'educazione dei loro ragazzi, divenendo genitori tutt'altro che permissivi. Anche per questo, paragonando il comportamento di James da bambino con quello degli altri ragazzi, a causa del suo individualismo che tendeva all'antisociale, ne rimanevano sconcertati. Sally, che aveva 2 anni più di James, Peter, di 2 anni più giovane, poi Timothy, David e Georgina, erano infatti tutti bambini attivi e indipendenti che si sviluppavano in personalità forti. Ma il rifiuto di James a conformarsi e accettare la disciplina causava vere e proprie battaglie contro l'autorità dei genitori. E proprio questo suo atteggiamento e l'avversione alle regole gli crearono non pochi problemi nella carriera scolastica, addirittura già prima del suo quinto compleanno, quando venne iscritto a una scuola materna ad Ambleside. Odia il confinamento, le regole, le necessità di conformarsi e di esibirsi collettivamente con altri bambini, e l'autorità che gli viene imposta dagli insegnanti. Il solo pensiero della scuola lo fa infuriare. Solo all'età di 11 anni James accetta finalmente, suo malgrado, le imposizioni necessarie alla sua istruzione, non senza qualche intemperanza che comunque lo porta a scontrarsi con i compagni. La sua unica consolazione dalle limitazioni scolastiche è il periodo di vacanze estive che trascorre con il resto dei familiari in una fattoria del Pembrokeshire, in Galles. Ed è qui che il giovane e irrequieto James impara a guidare. Il suo insegnante è un agricoltore che lo indirizza nei rudimenti di guida facendogli condurre un trattore intorno ai campi. Ma il ragazzo trova frustrante non riuscire a cambiare marcia, non avendo la forza di premere completamente il pesante pedale della frizione del mezzo agricolo. Il fattore lascia per questo che James salga su e giù per le 2 miglia della strada privata che conduce alla fattoria, in una vecchia Rover malconcia. Un'esperienza che gli permette ben presto di potersi lanciare in brevi escursioni supervisionate nell'auto di famiglia immensamente esaltanti. Ma i suoi progressi alla guida rimangono tranquilli, James infatti non vuole abusare del perdono dei suoi e delle intemperanze e perdere questa gioia. Sapevo che se fossi stato visto in una curva su 2 ruote sarebbe stata la fine, ricorderà in un'intervista anni dopo, quindi ho sollevato l'inferno solo quando ero fuori dalla vista. Proprio per questo molto presto capisce che una patente di guida sarebbe stata il suo solo biglietto per avere la libertà che desiderava così tanto ed esprimere la sua individualità. Ma nel frattempo la scuola lo attende di nuovo e per mitigare gli effetti della sua insofferenza alla disciplina impostagli nelle lunghe ore in aula, decide di iniziare un'intensa attività sportiva. Dimostra una notevole capacità atletica, ma erano le sue incredibili resistenza ed estrema competitività, oltre alla determinazione e alla tenacia, che lo distinguevano dagli altri ragazzi. Caratteristiche che ne facevano un ottimo atleta in ambito delle discipline individuali. Nonostante fosse stato comunque a pieno titolo membro ufficiale delle squadre di cricket e calcio del suo college. Divenne così un ottimo giocatore di tennis e di squash, sport praticati sino all'età di 17 anni, rappresentando la Western League School, in alcune delle competizioni giovanili nazionali. E proprio il tennis condurrà il 17enne James Hunt ad avvicinarsi al mondo delle corse, accompagnando il suo abituale compagno di doppio, Chris Ridge, ad assistere con altri amici alla preparazione della gara che il fratello Simon, pilota di Mini Cooper, avrebbe disputato nel fine settimana a Brands Hatch. Sarebbe stata una giornata diversa, una cosa nuova, e fu così che tutto cominciò. James rimase folgorato da quello che sarebbe diventato il suo mondo, vi si immerse totalmente, entusiasmato dall'aria che si respirava nei box e dalle gare che si disputavano sulle piste. «Capì che era quella la vita che faceva per me», racconterà anni dopo, «e da allora ho cominciato a pensare soltanto a come arrivarci il prima possibile». Correre non era facile, infatti, innanzitutto occorreva attendere l'età giusta per ottenere una patente, ancora 1 anno, e poi c'era il problema della macchina, per correre occorreva il mezzo. I suoi genitori di certo non avrebbero sostenuto quel progetto folle, rigidi come erano nei loro principi. Loro volevano un medico in famiglia, motivo per cui il ragazzo venne iscritto a un corso di studi nel campo della medicina al Wellington College di Croughton, nel Berkshire. E a James non restava che iniziare a risparmiare per raggiungere la cifra necessaria, mentre da spettatore frequentava le piste inglesi, sperando di acquisire quante più conoscenze possibili in quel mondo così particolare. Finalmente, dopo quasi 2 anni, mise insieme una somma discreta, circa 200 sterline, che però non bastavano ancora. Nel 67 il padre gli aveva promesso 100 sterline per il suo 21esimo compleanno e lui le chiese in anticipo, ottenendole soltanto dopo l'intercessione di sua madre. Con quel denaro arrivò alla sua prima auto, una Mini piuttosto malconcia, che al posto di un vero sedile da pilota aveva una vecchia sedia da giardino, opportunamente adattata. E dopo quasi 1 anno era finalmente pronta per correre, o almeno lui così credeva. Quando si presentò a Silverstone, dove si era iscritto per una gara, infatti i commissari lo rimandarono a casa, verificando che la sua macchina non era in regola. «Aveva speso fino all'ultima sterlina per arrivare fin là», ricorderà, «solo per sentirmi dire che non potevo correre. Dovetti chiedere un prestito per rientrare». Ma la volontà di James e la sua irruenza erano più forti di quelle difficoltà, e contro il volere della famiglia decise che avrebbe fatto di sé un pilota di Formula 1. Una carriera decisamente più avventurosa che finire gli studi in medicina da poco iniziati. E nel 68, finalmente, riesce a correre seriamente. La Mini normale viene sostituita da una Mini Cooper, preparata da amici, per la quale aveva dovuto risparmiare ancora più duramente e chiedere prestiti. Per poter partecipare lavora anche per una compagnia telefonica, procurandosi i soldi necessari per disputare altre 3 gare oltre a quella di Snetterton, dalla quale era stato squalificato. Ma il 1968 è anche l'anno dell'avvento delle monoposto Formula Ford, vere macchine da corsa, secondo le sue idee. È quello che fa per lui, anche se il problema principale rimane sempre il denaro. Ancora una volta, risparmiando, anche sul cibo di tutti i giorni, racimola il necessario, per pagare a rate una Russell Alexis MK14 motorizzata Ford, il suo punto di partenza effettivo nel mondo delle monoposto. Furono due anni molto duri, fatti di irruenza, ma anche di risultati abbastanza consistenti all'esordio, nonostante un errore nel settaggio dell'accensione del motore, che gli fa perdere ben 15 cavalli, riesce a concludere al quinto posto. Ottiene la sua prima vittoria alla terza gara sul circuito di Leeds Hill e a Brands Hatch fa segnare il suo giro record. Il suo nome ormai ha iniziato a circolare sempre più frequentemente nel mondo dell'automobilismo inglese, e non solo per le sue doti di guida in pista. In questa stessa categoria mostra infatti gli aspetti più difficili e spigolosi del suo carattere, insofferente e ribelle, si rende protagonista di scontri e contrasti con altri piloti. Sembra il perfetto interprete della generazione post-Beatles e Rolling Stones, quasi sempre attaccato al collo di una bottiglia o alla sottana di una modella. Rifiuta qualsiasi abito che non sia un paio di jeans slavati e stracciati o una t-shirt scolorita. Gira in ciabatte, a volte anche a piedi nudi, e tiene lunghi i suoi folti capelli biondi. Fuma 40 sigarette al giorno, beve, ed è sempre accompagnato da donne mozzafiato. Ma nonostante questo è un pilota di grande talento, e dopo aver iniziato la stagione 69 a bordo di una sua vettura, una Merlin, comprata di seconda mano, viene ingaggiato da una scuderia tra le più affermate. È la MRE Hughes, che aveva avuto problemi con i suoi piloti e che lo chiama da solo a guidare una delle sue vetture ufficiali impegnate nel campionato di Formula Ford inglese. Un ingaggio che, oltre alla soddisfazione professionale, comincia anche a sollevarlo dalle preoccupazioni finanziarie quotidiane. Il 69 è una stagione divertente, ma difficile. La concorrenza è molta e le battaglie in pista si rivelano durissime. E James la disputa da solo, in squadra, nonostante ci fossero a disposizione due vetture. Proprio per questo, convincere la MRE che col prezzo di due Formula Ford si poteva avere una Formula 3 è semplice. Con quella vettura più potente potrà affrontare corse di maggior prestigio nel campionato della categoria superiore, regalando alla squadra maggior visibilità e, se possibile, nuovi sponsor. È la sua grande possibilità, ed il 10 agosto del 69 a Mellory Park, Hunt fa il suo debutto nel campionato inglese di Formula 3. Alla guida di una Brabham BT21 del 67 della Motor Racing Enterprises, provvista di un motore del 66, arrivando all'ottavo posto. Già nella gara successiva a Brands Hatch, Hunt stupisce tutti, conquistando un ottimo terzo posto dietro ad Emerson Fittipaldi e Roy Pike. E a Caldwell Park ottiene il giro più veloce e finisce quarto dopo aver commesso un piccolo errore nell'ultimo giro. A fine campionato, grazie a un altro paio di gare finite a punti, si classificherà al 15° posto. Conosce proprio in quella stagione colui che diverrà il suo più grande avversario in pista, oltre che il suo alter ego nell'immaginario degli appassionati, Niki Lauda. I due si erano affrontati anni prima a bordo delle Mini Cooper sulle piste inglesi, e con lui avrà un rapporto controverso di aspri scontri, ma anche di profondo rispetto, che sfocerà al termine della carriera di entrambi in una profonda amicizia. Veder correre James con quella macchina vecchissima per tutto il 69 è stato uno spettacolo che non sfugge a chi cerca nuovi talenti. Alan Rees, allora direttore sportivo della March, gli offre infatti un posto nella squadra ufficiale di Formula 3 per le ultime gare della stagione, come sostituto dello svedese Ronnie Peterson, che si era infortunato in Francia. Disputerà due Gran Premi con la March, senza però ottenere risultati di rilievo. Ma nel 70 James inizia una nuova avventura con la squadra Lotus di Formula 3, dove sarà protagonista di una stagione costellata da pochi alti, due secondi posti ottenuti a Holton Park e Brands Hatch, e molti bassi. Piccoli guasti, rotture ed anche una notevole serie di incidenti gli regalano il soprannome di Hunt the Shunt, Hunt lo schianto, che lo seguirà per tutto il resto della sua carriera. Uno degli episodi più celebri di quella stagione fu il controverso incidente con Dave Morgan, durante la gara svoltasi al Crystal Palace. Dopo aver duellato accanitamente per tutto il Gran Premio, infatti, durante l'ultimo giro Morgan attacca Hunt all'esterno di una curva. Le due vetture si toccano ed entrambi i concorrenti sono costretti al ritiro. Hunt, una volta sceso dalla propria vettura, raggiunge Morgan e lo spintona violentemente facendolo cadere a terra. Entrambi i piloti vengono convocati dalla RAC, che, dopo aver analizzato le sequenze dell'incidente, assolve Hunt e punisce Morgan, con una sospensione di un anno della licenza per correre. Sempre in quella stagione arriva però anche il primo successo internazionale, il 28 giugno del 1970, con la vittoria nella gara di Formula 3 a Rouen-les-Arts, ottenuta con una rimonta eccezionale dal fondo dello schieramento, dove è stato confinato da noie tecniche durante le prove. Con questa vittoria termina la sua permanenza nella squadra Lotus, dopo un campionato in cui si è assicurato un nuovo sponsor, la Coca-Cola, e un contratto per il 1971 con la March. Gli offre, di nuovo, un posto nella squadra ufficiale. Nonostante venga indicato da molti osservatori come uno dei favoriti per il titolo, non riuscirà ugualmente a disputare una stagione particolarmente esaltante. Vince la prima corsa del 71, ma viene squalificato per irregolarità del motore. E dopo diverse gare, oltre a un discreto numero di incidenti, il caratteraggio di James e un'accesa discussione con i dirigenti della March pongono fine al rapporto. Come pilota fin qui ha imparato a stare in pista abbastanza a lungo da vincere le gare, ma come uomo non ha mai vinto le sue ansie. Ai box la tensione lo fa spesso vomitare, e in griglia, quando è nella sua auto, trema tanto da far vibrare la macchina. La sua miscela di adrenalina e testosterone lo ha reso tra i piloti più duri e capaci, ma a questo punto la sua reputazione di uomo selvaggio, con risultati di gara discontinui, rende improbabile la prosecuzione della sua carriera. È proprio qui che entra in scena un personaggio determinante nella sua vita, Lord Alexander Hesketh. Lord Thomas Alexander Fermor Hesketh è un giovane nobile inglese, terzo barone della dinastia Hesketh, il quale, con il denaro a disposizione della sua famiglia, aveva messo in piedi un proprio team di Formula 3. Che per molti era antitesi di quella che doveva essere una scuderia automobilistica. Eccentrico e con una visione fuori dagli schemi, Lord Hesketh portava sempre in pista donne bellissime che popolavano il suo box, dentro al quale non mancavano mai lo champagne e nemmeno i vassoi di aragosta fresca da offrire agli ospiti. Una scuderia di cui Hunt era il perfetto complemento in pista, vista l'impossibilità del barone, notevolmente sovrappeso, a partecipare in prima persona alle gare automobilistiche cui era appassionato. Lord Alexander credeva molto nell'abilità di guida di James ed era convinto che il suo pilota sarebbe arrivato lontano. E l'arrivo di Hunt in squadra, nonostante le macchine distrutte e i conti pagati da Hesketh per rimetterle in sesto, spinge il milionario a fare un salto di qualità, approdando addirittura in Formula 2. Il team utilizza un telaio, un 712, ottenuto dalla March quale liquidazione di Hunt, dopo il suo licenziamento in tronco, e con quella vettura avrebbe partecipato innanzitutto alla Rothmans 50.000, una gara mista extra campionato fra Formula 1, Formula 2, Sport e Formula 5.000, con in palio appunto 50.000 sterline. In quella competizione disputata a Brands Hatch con la sua Formula 2, Hunt termina al quinto posto, un risultato eccellente per un esordiente della Formula Cadetta e per un team che faceva fatica a potersi definire tale. E nel resto del campionato di Formula 2 di quell'anno, Hunt riesce sempre a essere tra i primi in Austria, al Salzburgring, sino alla rottura del motore, oltre che terzo nella classifica finale a Alton Park, in una gara non valida per il campionato di Formula 2, dietro Lauda e Peterson, dopo essere stato al comando per diversi giri della gara inglese. Sono risultati che non lasciano alcun segno e che non soddisfano le velleità di vittoria di Lord Hesketh, né quelle di James o di Bubba Horsley, direttore tecnico del team. E l'inizio del 1973 non sembra molto migliore, una situazione che ben presto convince molti del prossimo abbandono del campionato da parte della stravagante scuderia. Ma l'eccentrico nobile inglese non molla la presa, ed anzi, per quell'anno, rilancia, annunciando di voler affrontare una sfida ben più impegnativa, quella della Formula 1. Organizza una squadra efficiente, formata da poca gente ma capace, a capo della quale pone il fedelissimo Bubbles Horsley, e assume un tecnico che reputa bravissimo, Harvey Postlethwaite, un ex della March con ottime idee, che in quel team non ha potuto esprimere. Manca solo uno sponsor che finanzi la folle impresa, uno sponsor che però non esiste. Per Hesketh, abituato a non darsi mai per vinto, non è un problema. Finanzierà il team con il suo denaro se necessario, e correrà nel nome della Gran Bretagna con la Union Jack sulle carrozzerie delle vetture. In un'epoca in cui nessuna squadra può andare avanti senza sponsor, compra una Sartis di Formula 1 usata per la Race of Champions di Brands Hatch, non valida per il campionato, e la affida ad Hunt. L'inglese si classifica terzo, un buon avvio per il team che ha intenzione di presentarsi ufficialmente nella prima gara di campionato a Monte Carlo. Lasciata da parte la collaborazione con la Sartis, che non può assicurare in tempo utile una vettura nuova al team, Hesketh acquista anche un telaio March 731, realizzato dalla Factory inglese a tempo di record. Il 3 giugno del 73, al Gran Premio di Monaco, è il grande giorno dell'esordio della Hesketh Racing nelle gare del campionato mondiale di Formula 1, un avvenimento che suscita rumore, soprattutto per il contorno di Rolls-Royce, elicotteri e champagne che circonda il nuovo team e che sembra poter essere l'unico motivo di interesse nei suoi confronti. In realtà gli osservatori più attenti rilevano come il pilota e i meccanici non siano per niente frastornati o distratti da quella cornice, Anti in particolare gira a piedi per il circuito, studiandolo metro per metro, o si trattiene sino a tardi con i meccanici nel box, dove si prepara la macchina. Ed infatti, in gara, esordisce bene, anche se con molta cautela. Non vuole che la sua fama di shuntman lo segua anche in Formula 1. Parte 18° su 26 partenti ed in gara, pur guidando molto bene, è attento alla vettura. Verso la conclusione del Gran Premio è sesto, dopo aver condotto una gara esemplare, ricca di sorpassi ma senza sbavature. Soltanto la rottura del motore gli impedirà di raggiungere la zona punti, classificandolo comunque al 9° posto dopo il suo ritiro. Ottimo inizio per la squadra inglese, che per concentrarsi meglio sul Gran Premio di Francia, salta il successivo Gran Premio di Svezia, assicurandosi di curare al meglio la vettura per la trasferta ad Old Trafford. È una decisione ottima, tanto che Hunt termina al 6° posto e conquista il suo primo punto valido per la classifica mondiale, alla seconda gara. Un risultato eccezionale che fa capire a molti addetti ai lavori che occorrerà prendere sul serio la Hesketh e il suo pilota, nonostante le apparenti incongruenze di un team che stona nel mondo della Formula 1 tradizionale, apparentemente incentrato solo sulla sua immagine glamour e ben lontano dagli aspetti tecnici delle competizioni. La terza corsa di James Hunt e della Hesketh segna la consacrazione di entrambi nel mondo dorato dei grandi della Formula 1. È il Gran Premio di Gran Bretagna che si corre a Brandseccia, a 4 miglia dalla tenuta di Lord Hesketh. Una gara movimentata che vede un monumentale incidente causato da un giovanotto sudafricano, un certo Jody Scheckter, che carambolando in mezzo a una curva mette fuori pista 15 vetture, 9 delle quali inutilizzabili. Hunt è salvo e può partecipare alla seconda partenza, concludendo la gara al 4° posto, dietro Revson, Peterson e Ulm. E nel successivo Gran Premio d'Olanda, Hunt sale addirittura sul podio per la prima volta, conquistando un ottimo 3° posto in un'ascesa di risultati costante. Pur non essendo una delle vetture migliori, la marcia della Hesketh risulta comunque più veloce di quelle ufficiali durante tutto il 1973, chiudendo dopo vari piazzamenti con un incoraggiante 9° posto in classifica, ottimo risultato per una squadra esordiente. Anche questo convince Hesketh che per il 74 dovrà salire il gradino successivo e costruire una vettura totalmente nuova per James, che nel frattempo ha trovato un grande affiatamento con Postlethwaite, il quale vuole tradurre le sue idee in un mezzo nuovo e originale. Per le prime due gare della stagione il team preferisce utilizzare ancora la marcia modificata, che ha subito ulteriori evoluzioni. La nuova Hesketh 308 appare solo in Sudafrica, ma non termina la gara afflitta da problemi tecnici. Non sarà l'unico ritiro di quella stagione in cui problemi di messa a punto, rotture e guasti di varia natura impediranno a James di raggiungere risultati coerenti col progetto di Lord Hesketh. Ed anche la prima parte del 75 è poco felice, nonostante un avvio buonissimo, col secondo posto in Argentina e il 6° posto in Brasile. Seguono 5 ritiri consecutivi nei quali James mostra la parte peggiore del suo carattere irascibile ed intemperante, come quando, dopo essere uscito da un acceso duello col francese Depailler, urtando le barriere, scende inviperito dalla sua vettura, urlando contro il pilota della Tyrrell, mostrando i pugni e attraversando la pista, incurante delle vetture che gli sfrecciano accanto. Hunt è così, genio e sregolatezza, un mix esplosivo che fa di lui un personaggio più unico che raro. Ma il suo grande giorno arriva quell'anno a Zandvoort, in Olanda. Il 1975 è l'anno della irresistibile superiorità della Ferrari, che permette a Niki Lauda di stravincere. Ma lì, in Olanda, è Hunt a vincere, il suo primo Gran Premio. Per Hesketh è il coronamento di tanti sforzi, insieme a James ha dimostrato che anche una squadra senza sponsor può giungere al successo. E i piazzamenti successivi a quella vittoria danno ulteriori motivi di speranza a tutta la squadra, piazzando Hunt e la Hesketh al 4° posto delle rispettive classifiche iridate. Purtroppo proseguire l'anno successivo non sarà facile per Lord Hesketh e il suo piccolo esercito di festaioli. L'impietosa realtà dei conti in passivo impedirà di iscrivere al campionato 76 la squadra, portando allo scioglimento immediato del sogno hippie della Hesketh Racing e lasciando Hunt senza un sedile per la stagione seguente. Paradossalmente James non ha bisogno di cercare molto, l'occasione si crea quando Emerson Fittipaldi, di punto in bianco, decide di lasciare la McLaren, concretizzando il suo progetto di costruire una macchina brasiliana con piloti brasiliani e capitali brasiliani. La McLaren d'improvviso si ritrova senza il suo pilota di punta e deve sostituirlo. Hunt è rimasto libero ed è inevitabile che si arrivi ad un accordo. La stagione 76 comincia come una nuova vita per Hunt, che deve adattarsi alla squadra, nella quale il clima è totalmente differente da quello della Hesketh. La McLaren di quegli anni è infatti un team praticamente senza gerarchie interne. Ognuno fa quel che deve fare, ha diritto di parola e la collaborazione di tutti è non soltanto accettata, ma anche richiesta. Per Hunt, uomo assolutamente spontaneo, non è difficile integrarsi in quello spirito per ciò che riguarda il lavoro. Lo è meno per l'integrazione umana, poiché il suo carattere, talvolta irascibile ed irruento, non sempre viene capito. Il pilota inglese infatti ha aspri contrasti col direttore della scuderia, l'avvocato americano Teddy Meyer. arrivando addirittura ad urlare, litigando, anche per divergenze banali. La stagione del 76 è complessa anche sotto il punto di vista sportivo e regolamentare. La Ferrari 312 T2 di Niki Lauda continua a macinare successi e le nuove norme sulle vetture di Formula 1 ostacolano con squalifiche e penalizzazioni la rimonta di James nei confronti dell'austriaco. Ma nonostante tutto, Hunt non molla e continuando a vincere riesce a mantenere il contatto con l'avversario nella lotta per il titolo. L'incidente di Lauda al Nürburgring e la sua impossibilità di correre i Gran Premi successivi offrono all'inglese della McLaren la possibilità di prendere il largo in classifica sul pilota della Ferrari. Ma Lauda è un osso duro e dopo soli 42 giorni dall'incidente al Gran Premio d'Italia è di nuovo in pista. Il duello tra i due prosegue fino all'ultima gara, il Gran Premio del Giappone sul circuito del Fuji, una sfida che resta nel ricordo di tutti gli appassionati come un passaggio indelebile nella storia dell'automobilismo. Si corre infatti sotto una pioggia torrenziale, alcuni box si allagano e c'è un forte vento freddo che spazza la pista. Una situazione che preoccupa molti piloti che chiedono l'annullamento della gara. Tra loro, durante il briefing, c'è anche Niki Lauda, in testa alla classifica, con solo 3 punti di differenza su Hunt, che ha compiuto un miracolo di volontà, tornando a correre dopo l'incidente e che non si sente sicuro di poter affrontare la pista. Ma quella è la prima competizione di Formula 1 trasmessa in Mondovisione e la logica dei diritti televisivi, dei quali gli organizzatori giapponesi hanno già intascato i corrispettivi, non accetta ripensamenti. Si scende in pista ugualmente e si corre per vincere. Lauda è ancora sotto shock e non ce la fa ad accettare quella situazione. Compie 2 giri letteralmente terrorizzato dalle condizioni atmosferiche, dopo i quali rientra in box e con il suo italiano teutonico afferma «macchina no problema, io problema» e si ritira. Hunt capisce che questa è l'occasione della vita e che un giorno così non capiterà mai più. Gli basta un 4º posto per diventare campione del mondo, ma è costretto a fermarsi ai box per un cambio gomme a 4 giri dalla fine e scivola dalla 3ª alla 5ª posizione. Rientrato in pista guida come un pazzo e riesce a sorpassare Jones e Regazzoni e taglia il traguardo in 3ª posizione totalmente incosciente di essere il nuovo campione del mondo di Formula 1. Ha realizzato il suo sogno e lo ha fatto con un solo punto di vantaggio, ma ancora non se ne è reso conto. Scende infatti dalla vettura e si dirige contro Meyer, convinto di aver perso per un errore i box. Ma il viennese, come lo chiama lui, gli va incontro, congratulandosi per il successo finale. Le 2 stagioni successive non regalano a James le stesse soddisfazioni, limitato da una McLaren, la M26, di certo non all'altezza di quella campione del mondo nel 76. Conquista solo 4 vittorie in 2 anni. Una lunga serie di rotture di motori colpisce la vettura del team inglese, così come molti altri che utilizzano il Ford Cosworth. E la magia dell'effetto suolo di Colin Chapman e della sua Lotus nel 1978 non lasciano spazio a nessun altro se non alle vetture nero e oro. La McLaren è ormai al declino, e nel 79 Hunt decide di tentare l'ultima carta accettando la proposta della Wolf Racing, la scuderia presso cui il suo vecchio amico Harvey Postlethwaite sta sviluppando la VR7, rimasta orfana del pilota sudafricano Jody Scheckter trasferitosi alla Ferrari. Non è un'esperienza positiva e lo scarso rendimento dell'auto che gli viene affidata in quell'ultima stagione lo demotiva. All'improvviso, come nel suo stile, nel bel mezzo della stagione 79, dopo il Gran Premio di Monaco, decide di abbandonare il circus della Formula 1 e lo fa alla James Hunt, dichiarando tutto il suo disappunto con un «lascio ora e definitivamente, perché nel mondo della Formula 1 l'uomo non conta più», che non lascia alcun dubbio sui motivi del suo ritiro. Gli anni successivi lo vedono rappresentare in pieno la fase calante di quella che Enzo Ferrari, suo estimatore in passato, aveva definito nel libro «Piloti che gente» la parabola del pilota. Si lascia alle spalle 2 divorzi e 2 figli, per i quali è comunque un padre affettuoso. Ma l'alcol, le sigarette e le donne restano il principio cardine della sua esistenza. E continua a coltivare le passioni di una vita, il tennis e gli uccelli rari che alleva nella villa di Wimbledon, pur restando ugualmente il guascone di sempre insofferente verso qualsiasi tipo di disciplina. Negli anni successivi accetta anche il ruolo di commentatore televisivo accanto al leggendario Murray Walker per la BBC, e da quei microfoni non lesina pesanti critiche e commenti coloriti verso i suoi ex colleghi, esprimendosi fino all'ultimo in modo spontaneo e diretto, nel perfetto stile Hunt the Shunt. Ma la sua schiettezza in quel mondo patinato lo porta sempre più ad isolarsi nella sua elegante villa di Wimbledon, in compagnia della bottiglia e delle sue sigarette. Sino a quando, nel 93, conosce Ellen Dyson, una studentessa di belle arti che ha 23 anni meno di lui, e se ne innamora perdutamente. Si lascia alle spalle la sua parte peggiore e in qualche modo riacquista fiducia in se stesso, convinto di poter rimettere insieme una vita ormai in disarmo. Anche lei è affascinata dal carisma che James non ha mai smesso di esercitare sugli altri. E proprio per questo James le chiede la mano in un modo romanticamente anticonformista, per telefono, alle 4 di notte mentre lei è in vacanza con un'amica a Parigi. Purtroppo non lo vedremo mai felice con la sua Ellen a fianco. Circa 2 ore dopo quella telefonata se ne va per sempre. Un ospite della sua villa si sveglia alle 4 del mattino di quel 14 giugno del 93 e lo trova disteso a terra, in cucina, con gli occhi chiusi e una bottiglia di latte vicino. Sembra quasi sorridere, ma il suo cuore si è fermato per un infarto a 46 anni, lasciando irrisolta quella proposta di una nuova vita. Se ne va così James Hunt, sorprendendo tutti, come aveva sempre fatto, preparando un ultimo colpo di scena, il suo matrimonio, che avrebbe lasciato gli spettatori ancora una volta a bocca aperta, come quando, vincendo con la Esket, aveva conquistato per sempre tutto il pubblico della Formula 1.
Ne ha combinate di cose.
È stato un personaggio unico.
E non ha smesso fino alla fine.
Fino alla fine. No, veramente originale in tutti i sensi.
Bisogna dire che la vita però se l'è goduta bene.
Sì, era uno
che si sapeva divertire, oltre che... Oddio, ma adesso sarebbe impensabile, no?
No, totalmente fuori da qualsiasi schema normale.
No, un comportamento del genere è totalmente impensabile. Però...
Ma anche in passato forse... tranne forse qualche rarissimo caso, ma che non è salito neanche a diventare campione del mondo, nessuno aveva mai esercitato quella professione in quel modo.
Ma immaginiamo se avesse avuto un comportamento ligio al dovere, cosa avrebbe potuto combinare, perché poi le doti c'erano, no?
Avrebbe forse surclassato addirittura Lauda.
Sì, però vabbè, evidentemente non era lo scopo primario della sua vita, no. Almeno non in quel momento, cioè quell'anno. A lui interessava vincere, ha vinto una volta, poi basta.
È stato giusto così.
Ha dimostrato che si può vincere il mondiale di Formula 1 e finisce così. Vabbè. Però insomma, ha continuato a dare spettacolo. Quando è morto? 92?
93.
93.
93.
Sì.
La notte tra il 14 e il 15 giugno del 93.
Sì. Che diciamo subito dopo aver fatto qualcosa di
anche lì al
borderline,
così il colpo di genio dell'artista proprio.
Sì, va bene. Allora ragazzi, vi ricordiamo, oltre alla Formula 1 di questo fine settimana, la gara TCR tra l'altro trasmessa sui canali Mediaset, quindi
credo
si può
vedere
anche in diretta, quindi TCR da Vallelunga, noi saremo lì per raccontarvela. E come al solito, buon motorsport a tutti, noi ci ritroviamo la prossima settimana qui per un'altra puntata di Full Gas, la puntata numero 35 termina qua. Da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
arrivederci a tutti, buon weekend.
Ciao a tutti.